resto della giornata.
La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio del 2016 ed entrò in vigore il 5 giugno. Come ad ogni compleanno c'è il momento del bilancio. Ben trovati a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento da Chiara Paolini e grazie per aver accettato il nostro invito, malgrado i molti impegni, alla madrina della legge, più nota con il suo nome. Benvenuta, senatrice Monica Cirinnà.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie per questo invito in un giorno così importante.
L'Italia fu il 27esimo paese dell'Unione Europea ad approvare una legge sulle unioni civili riconoscendo le coppie omosessuali. La legge ottenne il voto definitivo dalla Camera dei Deputati l'11 maggio del 2016. Senatrice, venne sancito quindi per il nostro paese un passaggio importantissimo giuridicamente e culturalmente. Vuol fare il suo bilancio a 2 anni dall'approvazione della legge?
Il mio bilancio è un bilancio estremamente positivo di inclusione, di esistenza, di uscita dall'ombra di migliaia di persone che si amano e che per questo erano discriminate. Siamo ad oggi con l'emersione di oltre 14.000 persone che sono diventate persone che esistono per il proprio paese, per il proprio Stato e che quindi hanno acquisito diritti, pieni diritti di cittadinanza e gli è stata riconosciuta la loro famiglia e la loro esistenza giuridica come coppie. Sono circa 6.200 le unioni civili celebrate.
Quindi... Sì, nel 2017, infatti, tutto il 2017.
Sì. Esatto, in realtà, come sapete, la stagione, il tempo dei matrimoni e delle unioni civili comincia adesso, quindi abbiamo un'esplosione
primavera,
di date.
Certo.
In primavera, anch'io stessa sono stata chiamata come celebrante in tantissime unioni civili già a partire dai prossimi giorni, quindi io sono sicura che i numeri saranno sempre di più, perché le persone quando acquisiscono diritti finalmente possono scegliere. Le nostre coppie di due uomini o di due donne che si amano, finalmente, come me che sono un eterosessuale, possono scegliere se sposarsi o restare conviventi. La cosa importante che la legge ha sancito è proprio il riconoscimento della lotta per i diritti e adesso finalmente c'è la libertà. Chi vuole si sposa, chi non vuole non si sposa.
È stata tutelata una minoranza che con questa nuova legge ha avuto, che con la nuova legge ha avuto riconosciuto sia degli obblighi come quello dell'assistenza morale, materiale, ma anche una serie di diritti come quello agli alimenti, alla successione, alla pensione di reversibilità. Però la legge e nella seconda parte istituiva anche le convivenze di fatto e su queste e alcuni dati sono meno confortanti. A chi era rivolta questa seconda parte del provvedimento?
Quando io ho scritto il provvedimento mi sono resa conto che oltre 2,5 milioni di cittadini italiani conviventi more uxorio, come si suol dire, non avevano alcun diritto, neanche quei diritti minimi di civiltà come l'accesso ad una cartella clinica piuttosto che a un colloquio in carcere nel caso in cui la persona con cui vivevano magari anche da oltre 20 anni avesse avuto un problema. Quindi ho pensato, davanti al deposito di molte leggi di colleghi che chiedevano la regolamentazione delle coppie di fatto, di unire tutto in un unico testo, anche perché vi ricorderete che nei 2 anni in cui ho lavorato in Parlamento per la legge la discussione politica si era spostata su un piano anche molto violento, molto duro,
certo.
Matrimonio per i gay, bambini ai gay, adozioni per i gay, mentre in realtà la mia legge aveva l'intento di regolare in un nuovo diritto di famiglia tutte le forme di famiglia che già esistono nel nostro paese, perché le coppie di fatto, non l'ha inventata la legge Cirinnà, le coppie di fatto esistevano e non avevano diritti, quindi introdurre anche un ulteriore riconoscimento di diritti, questi sì, molto parziali e molto ridotti rispetto agli sposati
e ai matrimoni
civili, esatto, dava la possibilità a qualcuno di poter avere appunto il subentro in un contratto d'affitto piuttosto che il posto in un asilo nido, piuttosto che, perché no, ahimè, in una tomba di famiglia. Quindi anche le famiglie di coppie di fatto acquisiscono diritti inseriori rispetto agli altri.
Senatrice, mi scusi, la interrompevo. Proprio per quello che riguarda i diritti delle coppie more uxorio, le volevo chiedere perché nel momento che si è messo mano alla legislazione della famiglia non sono stati inclusi nella legge che porta il suo nome anche una serie di diritti fondamentali, ad esempio il diritto alla successione ereditaria o la reversibilità pensionistica. È stato fatto un calcolo di numeri economico?
No, assolutamente no.
E allora può sembrare fatto una discriminazione alla rovescia, nel senso...
No, affatto, è una concezione di libertà in più che la mia legge fa ai cittadini, perché se tu vuoi tutti i diritti dei coniugi...
Allora ti sposi, lei dice.
Allora ti sposi, nel momento in cui tu assumi tutte le responsabilità nei confronti della persona con cui convivi, ti assumi tutte le responsabilità e tutti i doveri che promanano dalla pretesa di diritti, in quel caso sì, il diritto alla successione e il diritto alla reversibilità, allora hai un istituto che è il matrimonio se sei un eterosessuale, hai l'unione civile se sei un omosessuale. Ma se io voglio rimanere libero di prendere la porta e andarmene domani mattina senza dover divorziare, è evidente che il prezzo di quella libertà
è una riduzione del diritto,
che mi riduce i doveri verso la persona con cui convivo, mi riduce anche i diritti che promanano dal vivere con quella persona, perché se io gli voglio dire ciao domani mattina e prendere la porta e andarmene, poi non posso pensare di fruire della sua reversibilità pensionistica. È una bilancia.
Sì, ho capito.
Più doveri ti assumi e responsabilità ti assumi, più diritti avrai. Ma non c'è più nessuna discriminazione, perché i due istituti di diritto pubblico, matrimonio e unione civile, esistono per tutti. Quindi ognuno sceglie che vestito mettere alla sua famiglia.
Certo.
È una legge di libertà che rispetta in pieno la libertà dei cittadini.
Il quotidiano spagnolo El País scrisse in quelle giornate che, appunto, come lei ricordava, furono molto combattute, molto appassionate anche. Matteo Renzi vuole tirare fuori l'Italia dal suo ritardo di decenni in materia di diritti civili. E a suo parere, tra i meriti della legge e appunto della grande battaglia anche all'interno dell'opinione pubblica che poi portò alla sua approvazione, possiamo anche annoverare il fatto che adesso si parli, si legga, si veda anche in televisione con molta frequenza e anche con maggior dimestichezza tutto quello che è l'argomento omosessualità?
Sicuramente sì, la legge ha portato con sé una sorta di rivoluzione culturale. Nel momento in cui tu esisti per il tuo ordinamento giuridico, esisti per il tuo paese, esisti anche per i cittadini che non hanno voluto, o che peggio ancora hanno volutamente fatto finta di non vederti. Quindi nel momento in cui in Italia manca ancora una legge contro l'omofobia, io posso dire che la legge sulle unioni civili ha contribuito in modo molto forte a sconfiggere l'omofobia. Pensate che cosa vuol dire un rito di unioni civili in un piccolo paese, in un paese di 4-5 mila anime. Vuol dire andare a ordinare la torta con sopra due mariti e due mogli, vuol dire ordinare due bouquet, vuol dire andare dal parrucchiere e chiedere due acconciature, vuol dire andare in un negozio e comprare due abiti, vuol dire diffondere nella quotidianità il fatto che un amore tra due uomini o tra due donne è finalmente assurdo a livello pieno di riconoscimento per lo Stato, perché ci sarà un sindaco con la fascia che sposerà questi due uomini e queste due donne. È lì che si fa il passo avanti rispetto alla mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avvenne appunto il 20 maggio di due anni fa.
Senatrice, però, mi scusi.
È come tu la fai crescere nella cultura delle persone una legge, e a quel punto anche la cultura apre la sua porta, e abbiamo avuto il trono gay da Maria De Filippi, abbiamo avuto una coppia di uomini abballando sulle stelle, abbiamo avuto infiniti film che finalmente usano anche la figura dell'omosessuale o della lesbica senza più stereotipi e pregiudizi.
Di passi però, senatrice, ancora parecchi bisognerà farne, perché io leggo qui nelle statistiche che delle 6.073, questo è il numero che riportavano oggi alcuni giornali, unioni civili celebrate nel 2017, circa 2.600 sono state celebrate tra Lombardia e Lazio, 3 in Molise. Quindi esiste ancora un divario culturale e di numeri abbastanza grosso.
Ma guardi, l'analisi demografica e sociologica la lascio fare a chi la sa fare meglio di me. Ricordo solo che Lazio e Lombardia sono le due regioni più popolose d'Italia, quindi c'è anche un problema numerico legato alla
percentuale,
popolazione,
certo.
E legato in percentuale alle grandi città. È evidente che Roma, che ha 3,5 milioni di abitanti rispetto a Firenze, che ce n'ha un terzo di meno, sia sicuramente avanti. Il punto è culturale, il punto è come dentro le amministrazioni locali, come i sindaci, come la scuola, come, mi azzardo a dire, anche la chiesa, che piano piano si allarga e diventa inclusiva, come giustamente predica sempre Papa Francesco. Quindi come il tessuto civile acquisisce e ingloba questi passaggi che sembrano all'inizio giuridici, ma in realtà sono sociali. Quindi i numeri non danno proprio la realtà,
la fotografia di quello che è, secondo
la fotografia. Dovremmo parlare per esempio allora anche di gender gap, perché di queste 6.000 rotte unioni civili la stragrande maggioranza è coppie di uomini e non di donne. Qual è lo stigma che ancora colpisce
è
le
vero.
Donne lesbiche, che ahimè sono colpite due volte dallo stereotipo madre e moglie? Perché la donna lesbica, che non è né madre né moglie, o potrebbe non esserlo ancora,
o potrebbe essere tutte e due,
esatto, in alcuni contesti culturali si nasconde di più degli uomini. Quindi c'è comunque necessità di fare di questa legge solo il trampolino di lancio di conquiste più alte, perché l'Italia non sarà civile finché non avremo il matrimonio egualitario, l'Italia non sarà civile finché le famiglie arcobaleno non avranno tutti i diritti per i loro bambini, l'Italia non sarà civile finché una coppia di conviventi, e qua ci vuole, piuttosto che un uomo o una donna single, non potranno adottare uno dei 15.000 bambini delle nostre case famiglie. L'Italia non sarà civile finché non ci sarà l'iscrizione anagrafica e la responsabilità genitoriale alla nascita dei bambini che nascono con tecniche di procreazione assistita all'estero. E purtroppo mi duole dirlo oggi davanti a forse l'eventuale pomeridiana nascita
di un governo.
Governo sovranista e populista, chi lo sa se invece che fare passi avanti ne faremo indietro. Quindi attenzione, perché la guerra per il riconoscimento dei diritti è una guerra che si combatte giorno per giorno su tanti tavoli, su tanti temi, e si combatte solo se quella parte più avanzata e progressista del Parlamento si lega alle piazze, alle persone, a chi chiede riconoscimento. Quindi noi ci potremmo trovare a dover difendere una legge che abbiamo fatto sapendo di farla in modo parziale e riduttivo, perché non era quella che tutti volevamo. Quindi
certo,
ci troviamo forse anche davanti a un momento molto drammatico.
Senatrice, io la ringrazio molto per essere stata con noi.
Grazie a voi per avermi dato voce. Ricordiamoci anche che oggi compie 40 anni la legge sull'interruzione di gravidanza, che è un'altra legge di libertà, di riconoscimento, di infinita libertà per le donne, e che chissà che non verrà ulteriormente minata, come appunto già accade con l'obiezione di coscienza dei medici.
Che cosa si aspetta da questo punto di vista delle battaglie di libertà e di civiltà e anche morali da questa nuova legislatura?
Mi aspetto il rispetto pieno per la Costituzione. La nostra Costituzione prevede soprattutto delle libertà, oltre che dei doveri e dei diritti. Quindi spero che la Costituzione venga rispettata.
Grazie, senatrice. Buon lavoro, grazie di nuovo.